È stato annunciato un paio di settimane fa lo sblocco della gara d'appalto per la fornitura di 4.482 taser di cui verranno dotate le forze dell'ordine italiane entro l'autunno. Questo perché la fase di sperimentazione si era conclusa nel 2019, adesso con l'acquisto entreranno di fatto a fare massicciamente parte della nostra quotidianità repressiva. E questi dispositivi di neutralizzazione, visto che di questo si tratta, arriveranno accoppiati a delle body cam, ovvero videocamere individuali, su cui tornerò in seguito, visto che fanno parte dello stesso sistema d'arma, o meglio del modello del poliziotto affidabile meno letale, inventato e commerciato da oltre un decennio dall'azienda Axon, azienda che prima si chiamava Taser, poi ha optato per un nome che includa appunto altri sistemi che vanno dalle cartucce calibro 12 a impulsi elettrici, appunto alla bodycam Axon, non solo Taser. Ma partiamo da alcuni commenti, alcune prospettive del parere diretto di alcuni membri delle forze dell'ordine estratte dal sito Infodifesa. I commentini dai Facebook di poliziotti e carabinieri. Beh, la prima categoria nell'analisi dell'ingresso del taser e delle bodycam può essere definita come troppe regole. Infatti il commento dice: unico problema, leggere tutte le regole che un agente deve seguire prima di usarlo questo taser, te passa la voglia. Regole fastidiosissime tipo: la persona pericolosa potrebbe essere portatrice di pacemaker, verificare. O ancora, in caso di caduta, assicurarsi che il contatto con il suolo non possa recare danno al soggetto. Insomma, in effetti, davvero troppe regole. Allora, questi tra l'altro sono estratti delle linee guida sull'utilizzo del taser, che, di cui veniamo a conoscenza grazie a un commento di un poliziotto e un carabiniere, che valuta queste regole come eccessive. Cioè, ma io cosa devo fare? Chiedere alla persona che sto fermando se ha un pacemaker prima di scaricargli contro una scarica elettrica? Devo verificare che quando cade paralizzato non sbatta la testa e muoia? Troppe regole. E poi l'altra categoria è vittimismo. Fantastica questa. Il commento dice: taser e armi alle forze dell'ordine non servono a niente se non si purga la magistratura dai mafiosi che delegittimano e condannano i poliziotti. Ultima categoria, vive la France. E ci dice: era ora, i nostri ben amati, o forse ben armati, cugini francesi hanno in dotazione quest'arma da un po' di tempo, vedi la brigata anticrimine, la famosa BAC. E in effetti, quando si pensa alle conseguenze dell'utilizzo sul campo del taser, alle persone appunto morte di infarto e via dicendo, almeno a me viene automaticamente da immaginare il contesto statunitense. E tra l'altro il contesto statunitense è anche un modello abbastanza fuorviante, perché le operazioni di polizia negli Stati Uniti sono molto più basate sulla sottomissione armata del fermato rispetto alla media del contesto europeo. Quindi la Francia come bacino di applicazione del taser potrebbe offrirci uno spaccato di osservazione più utile, più vicino al modello che da quest'autunno vedremo messo in campo nelle strade italiane. Ecco quindi che vi vado a leggere qualche estratto da una storia verificatasi in Francia, in Val d'Oise, la scorsa settimana, anzi 2 settimane fa oramai. Un uomo è morto mercoledì 23 giugno a Pierrelaye, nella Val d'Oise, un'ora dopo aver ricevuto un colpo di taser dalla polizia intervenuta per uno sfratto in un appartamento della cittadina. Quindi taser utilizzato come pratica antisfratto. L'uomo molto minaccioso ha tentato di aggredire la polizia con un coltello, precisa appunto questa fonte francese vicina alle indagini. Evidentemente un altro poliziotto descrive lo scenario, la pratica di prendere e pubblicare copia e incolla le veline evidentemente non è un'eccezione italiana. Uno degli agenti di polizia ha quindi reagito con il suo taser puntandolo in direzione del petto della vittima. Questo in arresto cardiaco, nonostante un massaggio di soccorso, è morto un'ora dopo. Ovviamente non ci è dato sapere nulla del reale livello di minaccia incarnato da quest'uomo. Quello che possiamo però immaginare è quanto sia comodo avere un taser per aumentare il livello di aggressività e di sottrazione di dialogo, di sottrazione della contrattazione, quando un agente è dotato di un neutralizzatore. Infatti il taser, al di là del suo funzionamento e dei suoi effetti potenzialmente letali, è un raggio neutralizzante. Cioè, immaginiamolo più così in termini poi di ruolo in campo di ordine pubblico. È un raggio neutralizzante in stile Star Trek, zoom. Però non se ne parla, nel senso che di nuovo il conformismo con cui si affrontano determinati argomenti tende ad appiattire tutto sul problema sanitario. La questione del fatto che sia un raggio neutralizzatore, uno strumento che comodamente può mettere KO senza troppi pensieri chiunque non obbedisca agli ordini di chi sta dal lato dell'impugnatura del taser, esce di scena, perché è più importante che possa in alcune circostanze uccidere. Tra l'altro, tornando appunto ai fatti di Santa Maria Capua Vetere, ai fatti di Modena, al sadismo strutturale nelle forze dell'ordine, oltre banalmente ai più che immaginabili abusi del taser utilizzato come strumento di tortura, e già non sarebbe uno scenario da poco, rendiamoci anche conto che anche se il pressoché totale monopolio dell'informazione consente agli sbirri di dipingersi come vittime di una società iperviolenta che attacca gli appartenenti ai corpi di polizia, sempre sotto tutelati e dati in pasto a orde orgiastiche di strangolatori, mafiosi, terroristi, anarco-jihadisti. Rendiamoci conto che non solo i presunti episodi di aggressione alle forze dell'ordine sono davvero molto molto rari, ma che invece, come emerso finalmente in modo palese per chi ne avesse bisogno dalla vicenda di Santa Maria Capua Vetere, è invece una pratica super normale, rutinaria, quella di trasformare in una resistenza a pubblico ufficiale un episodio di violenza altrimenti ingiustificata da parte degli agenti nei confronti di un fermato o di una fermata, proprio per giustificare le lesioni dei fermati. Nei rarissimi casi, tra l'altro, in cui venga richiesto di giustificarle, visto che la stragrande maggioranza dei casi di violenze avviene, queste vengono inferte a persone che sono anche socialmente vulnerabili, per esempio persone che non hanno la cittadinanza italiana, che non hanno un accesso a reti di solidarietà, di visibilità. Ma appunto, al di là della sua letalità, al di là del suo potenziale profilo sadico, i taser, i proiettili di gomma, tutta la pletora di armi cosiddette less than lethal, meno che letali, sono tecnologie di sottomissione. Sono tecnologie di sottomissione date in mano a delle forze di polizia il cui ruolo principale è quello di mantenere la calma, l'obbedienza in una società sempre più depressa, spaventata dal presente e dal futuro, sempre più sofferente, sempre più tossica e sempre più sfruttabile. E arriva un messaggio al 346-66-73-263. Già sono pericolosi senza taser, adesso gli daranno il taser alle bodycam. Com'è possibile difendersi da questi soggetti pericolosi? Invece di difenderti dai criminali, questi ti uccidono con il taser. I veri criminali sono loro. Ma molto evidentemente viviamo in una società che non ha nessuna intenzione di analizzare quali sono i problemi della società, che poi in alcuni casi si cristallizzano, si manifestano in condotte cosiddette extralegali o antisociali o violente da parte della popolazione. Non è quella l'intenzione, altrimenti molto banalmente si penserebbe a una radicale redistribuzione delle ricchezze, visto che lo sanno tutti i governanti che ci sono degli indicatori molto precisi che stabiliscono quanto una società sia più o meno giusta o violenta. L'intenzione è semplicemente di costruire, anzi di assumere, perché non è che li hanno inventati i ministeri della giustizia, i taser, non ci sono gli uffici dei tecnici, degli ingegneri elettronici che sviluppano questo sistema all'interno dei ministeri, sono aziende private, e lo vedremo molto bene anche con il capitolo successivo sulle bodycam e sul lobbying operato da queste aziende, che plasmano la realtà e la plasmano in un modo assolutamente favorevole a chi ha tutto l'interesse a voler mantenere delle sacche di sofferenza sociale che si concretizzano anche in forme di criminalità, perché fa parte dell'economia della repressione. Tutto l'apparato repressivo, per giustificarne l'esistenza, un'esistenza che poi si declina anche nella repressione degli scioperanti, nella repressione di tutte le istanze di ribellione, di rivolta, di tentativi di trasformazione radicale della società, si giustifica anche e soprattutto con la repressione del piccolo spaccio. Sono quelli i numeri che poi dirottano fondi alle caserme, alle questure, alle procure e via dicendo. Allora, pausa musicale, ci ascoltiamo di Gone, Akasha Rod, e poi andiamo a parlare di bodycam. Andiamo a parlare appunto di bodycam, perché come preannunciato a fianco del taser verranno introdotte anche queste strumenti che teoricamente appunto dovrebbero essere accoppiate al dispositivo e attivarsi automaticamente la sua estrazione. E questo fa parte appunto di un processo di legittimazione tecnologica del modello repressivo. Infatti sono state introdotte in modo massiccio dalla stessa azienda che produce il taser, la Axon, come parte di un programma da un lato di costruzione della fiducia nelle forze dell'ordine considerate troppo violente, dall'altro di costruzione di un mercato sostanzialmente monopolistico con una fortissima opera di lobbying da parte di Axon, che va a creare un nuovo standard di poliziotto meno letale, più trasparente. Ma appunto, restando sul discorso del potere di lobbying da parte dell'azienda Axon, andiamo a vedere come diffonde i suoi prodotti, che siano taser o che siano bodycam. Ovviamente non possiamo per ora quantomeno conoscere il profilo delle operazioni di lobbying operate da Axon in Italia, ma nella storia di questa impresa e sulla diffusione dei suoi prodotti è centrale il suo potere di persuasione, fatto per esempio negli Stati Uniti di viaggi per convegni in luoghi vacanzieri regalati a funzionari di polizia, o addirittura dell'assunzione di ex funzionari pubblici tra i suoi quadri aziendali, come del resto fanno tutte le industrie di armamenti, da quelle che costruiscono bombardieri a quelle che realizzano pistolette elettriche. Ma per capire la rilevanza del lobbying nella diffusione di questo modello repressivo, perché di questo si tratta, andiamo a dare un rapido sguardo alla Francia per osservare appunto il potere trasformativo esercitato da Axon attraverso le sue lobby, ma anche quanto questo contribuisca a trasformare il sistema repressivo e sorvegliante di un intero paese europeo come la Francia. Allora, nel maggio 2020 Axon ha attivato una campagna di lobbying attraverso l'agenzia di consulenza Lysios Public Affairs, che ha organizzato incontri privati con il capo della polizia francese per promuovere gli interessi di Axon. Questa agenzia di consulting ha messo in campo Patrick Stefanini, ovvero un ex prefetto. Ovviamente, se fosse trattato di promuovere armi, avrebbero usato un ex generale e via dicendo. A ottobre, sempre questa agenzia di consulenza, Lysios Public Affairs, ha organizzato un altro pranzo, questa volta un gradino più in su, un gradino più in alto, con il capo di Stato Maggiore del Ministero dell'Interno. Un mese dopo, cosa succede? Viene pubblicato un bando per l'acquisto di prodotti Axon. In questo caso non i taser, che erano già ampiamente diffusi tra le forze dell'ordine francese, bensì appunto le bodycam. Questi pranzetti hanno portato a un bando di acquisto di 30.000 bodycam per soli 15 milioni di euro nelle tasche di Axon. E quindi 30.000 occhi indossabili dagli sbirri francesi, che non sono stati utilizzati ovviamente per rendere più affidabili le forze dell'ordine, bensì immediatamente integrati nel modello di sorveglianza promosso dalla legge Sécurité Globale, visto che questa riforma ha introdotto la possibilità di trasmettere in tempo reale le immagini riprese dalle bodycam. Mentre prima della loi de Sécurité Globale, potevano solo essere estratte in caso di indagini, Cioè, se si fosse aperta un'inchiesta sull'operato delle forze dell'ordine, ecco che potevi riprendere le immagini delle bodycam. Adesso invece le immagini delle bodycam diventano uno sguardo, una nuova prospettiva sorvegliante in dotazione alle forze dell'ordine, che prendono poi le schedine SD, le scaricano i filmati e integrano i volti nei loro sistemi di schedatura, nei loro sistemi di riconoscimento biometrico e via dicendo. Tutto questo giusto per osservare come appunto il potere delle aziende e di queste agenzie di consulting, di cui si parla pochissimo, ma per esempio in questo caso abbiamo visto scendere in campo l'ISIOS Public Affairs. Per quanto riguarda la percezione e la gestione dei flussi migratori in Italia, c'è McKinsey, per esempio, un colosso del consulting che di fatto suggerisce diversi governi, ma allo stesso tempo mette in rete strutture dell'industria bellica che differenziano industrie di sorveglianza come Leonardo, Selex e via dicendo, con i governi, con Frontex e via dicendo. Tutte queste aziende private, agenzie di consulting sono in grado di plasmare la quotidianità in cui ci ritroviamo immersi molto di più della cosiddetta democrazia rappresentativa, in cui ancora qualcuno ha fiducia.